Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Cioè, ormai lo sappiamo a memoria, però continuiamo a dirlo, perché lo porta tutti i giorni, mica il giorno soltanto che noi ve lo auguriamo, ma la radio Buon Consiglio tutti i giorni trasmette e tutti i giorni porta l'Immacolata nei nostri cuori. Il saluto e l'augurio è di Claudio.
E di Anna, naturalmente, cari amici, certo, Ave Maria.
Perfetto. Allora, abbiamo tante belle cose, vero, da meditare, come sempre. Cioè, trattare gli argomenti santissimi, divini ed eterni. Io penso a San Francesco, che è arrivato alla grotta di San Michele Arcangelo, non entrò, cioè non sono degno di entrare in questo luogo sacro, e si trattava di un luogo sacro. Ma qui stiamo trattando non soltanto parole sacre, ma è il verbo stesso, per cui trattiamo di Dio. E vi assicuro che forse per incoscienza, non pensandoci, lo facciamo, ma forse coscienti di quel che dobbiamo fare, ci sarebbe da dire: non sono degno, non posso parlare di queste cose, non me la sento, perché un verme è una larva, come siamo noi. Per cui io sono un verme perché sono un maschio, un uomo. Anna è una larva, però vedi, può diventare una farfalla, io rimango un verme praticamente, lei invece da larva può diventare una farfalla. Allora, scusa Anna, mi permetto di dire queste cose. Dice: ma come ti permetti di darmi dalla larva?
Siccome... la trasformazione, ecco. Meravigliosa, perché mi si trasforma in farfalla, vedi, questa è una simbologia stupenda, volare.
Perché poi la larva, che diventa farfalla, poi che cosa fa? Vola da un fiore all'altro e praticamente dà gloria a Dio perché assapora, vero, il nettare e i profumi di tutti i fiori. E noi che trattiamo la parola di Dio, altro che fiori, qui c'è il creatore dei fiori. E quando parliamo di queste cose dovremmo essere proprio come una farfalla, come un'ape, e dice: andiamo sui fiori, ecco, della parola di Dio, del verbo di Dio, che è più dolce addirittura di un favo stillante, è più dolce del miele. Allora, le api producono il miele, ma è scritto che la parola di Dio è più dolce del miele. E allora noi, con l'ardire, insieme all'incoscienza, tratteremo queste cose. Ma sapete, mentre dicevo queste parole, ne pensavo anche delle altre. Vedo, incontro le persone, vero? E vedo che sono sempre aggiornatissimi con tutti questi strumenti. Ecco, ho viaggiato in treno, anche ieri in treno, domani sarò in treno, per cui ci sono in una carrozza, che ne so, 40-50 persone, 30, non so quante ce ne sono, 30 cellulari in azione, incredibile. Praticamente una carrozza del treno diventa una specie di forno a microonde, mamma mia. E tutti parlano, oppure ascoltano, oppure... L'altra volta mi è capitata una che, dunque, ha parlato a voce alta per... Non vediamo un po'... No, per 300 chilometri, cioè da Bologna praticamente sono 300 chilometri, non si è fermata un attimo. E dico: ma proprio cioè come ci fosse stata solo lei in carrozza, no? Parlava solo lei. Comunque non era questo che volevo dire. Vedo tutti questi ormai cellulari a tastini, ce l'ha soltanto Anna, ce l'ha, vero Anna?
Sì, resisto, sì.
Non ha lo smartphone. Però ci sono i modelli sempre più perfetti, sempre più perfezionati. Oggi mi hanno fatto vedere un nuovo cellulare dove se tu fai la foto, addirittura la foto non si imprime ferma come una foto comune, insomma, non fai una foto, no, addirittura tu fai la foto ed è mobile, cioè gli ultimi momenti in cui ti muovi o prima o dopo registra tutto, non è un video, è una foto mobile, pensa un po', tu vedi la persona viva, che si muove, che sta parlando, no? Incredibile. Dice, vedi, questo qua è uno degli ultimi modelli. Dico, sentite un po', ragazzi, una cosa vi domando, no? Ma come mai cercate tutte queste cose sempre più perfette e non pensiamo che noi siamo invitati invece dal Signore ad essere perfetti? Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Ah no, quello può restare un modello vecchio. E infatti il Padre Pio diceva, il cristianesimo, ha usato questo termine, che vedete le parole dei santi bisogna pesarle. Dice, il cristianesimo sta invecchiando, inteso non come se fosse una cosa vecchia da cambiare, ma nel senso che non è più quel cristianesimo vivo, quel cristianesimo che porta ai fratelli Cristo, un cristianesimo, diciamo, tiepido, fiacco, che appena la forza, lo dice Gesù a Santa Faustina, appena la forza di restare in vita, né caldo né freddo. E altro che portare Gesù ai fratelli, qua ci portano qualcun altro, cioè gli evangelizzatori, cioè non come termine evangelo, ma qui stanno arrivando tanti di quei missionari di religioni diverse. Dice, una signora mi dice, mio figlio si è fatto buddista, ma dico, ma poverino, ma dico, signora, ma lei non le ha detto niente, no? Ma dico, cosa crede di trovare? È proprio il prurito delle novità questo, di andare a vedere, a provare, non c'è confronto, non esiste, cioè tutta quella gente là che chiamano o profeti o maestri sono morti, marciti e non si trovano più da nessuna parte, no? Gesù è morto, è risorto, qui gli altri, se fosse come intendono quelli che gli vanno dietro, sarebbero dovuti risorgere, invece sono rimasti morti. Allora dicevo, questo sempre essere moderni all'ultimo grido, con l'ultimo grido di cellulare, l'ultimo grido di macchina che fra poco va da sola, l'ultimo grido di tutto, vestiti, l'ultimo grido, il più sciocco che ci sia, è quello di andare in giro con i pantaloni rotti, veramente. E adesso devi sapere, Anna, che ho visto qualcuna che non era mica solo rotti soltanto alle ginocchia e un po' più in su, ma addirittura anche il posteriore, ecco, era aperto, perché fra poco dico, cos'è sta roba qua? Non sanno più che cosa fare per farsi vedere, io non lo so, la vanità. E poi c'è poco da essere vanitoso e andare in giro in quelle condizioni, no? Allora pensavo proprio, dico, guarda un po', si vuole essere alla moda, si vuole avere gli ultimi ritrovati tecnologici sempre più perfetti, o cristiano, ma come fai a non capire che tu cerchi le cose perfette fuori di te e non cerchi le cose perfette dentro di te? Non sei capace di godere le cose perfette che Dio ti offre? E adesso noi sentiremo la parola di Dio, che è Dio Verbo, e quello che dice non si può spostare neanche una virgola. Perché? Sapete perché? Perché non esiste niente di più moderno di ciò che dice Dio, perché non può cambiare, per cui tutte le altre cose cambiano. Questo è meglio di quello, quello è meglio di questo qui è vecchio, questo qua è nuovo. Il Signore, quello che ci dà, è eternamente moderno. Però volevo leggervi un pensiero molto interessante del padre Garrigou Lagrange. Sentite un po', riguardo ai nostri tempi, bellissimo. La Chiesa è intransigente sui principi, perché crede, ma è tollerante nella pratica, perché ama. I nemici della Chiesa sono invece tolleranti sui principi, perché non credono, ma intransigenti nella pratica, perché non amano. Hai sentito, Anna, che meraviglia?
Perfetto, sì. Sì, come no. Attuale. Bellissimo.
Ah. Bene, allora noi siamo arrivati adesso a leggere la prima lettura.
Certo, la diffusione della fede in Cristo Gesù giunge fino ad Antiochia di Siria, dove San Barnaba incoraggia i convertiti dal paganesimo a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. Grazie allo zelo di San Barnaba e San Paolo nell'annuncio del Vangelo, la luce di Cristo può raggiungere numerose città. Anche noi, con il nostro buon esempio di cristiani fedeli e coerenti, possiamo testimoniare Cristo a quanti ci circondano. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore, e la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani.
Che sentire, cioè, questi nostri santi avi, come dobbiamo ringraziarli, perché hanno ricevuto la fede e l'hanno trasmessa ad altre persone. E queste, diciamo, è arrivata fino ad oggi, questa trasmissione di verità. Che grazia, che meraviglia. Dobbiamo veramente essere grati. il cristiano dovrebbe essere un cantico, sì d'amore, ma un cantico di gratitudine, perché tutto quanto il Signore fa o permette, vero? Lo fa proprio perché gli diamo gloria. I suoi fini sono fini santissimi, anche quando noi non comprendiamo, anche perché in verità sempre comprendiamo molto poco, troppo poco, addirittura spesso non comprendiamo e addirittura arriviamo a giudicare Dio. Ah, se ci fosse Dio non dovrebbe permettere queste cose. Vedi, qui tu, se ti vuoi fare come Dio, non le permetteresti, no? Dio invece che Dio le permette. E permette che degli innocenti vengano strapazzati e permette che gli strapazzatori magari poi si pentano per l'offerta degli strapazzati. Santo Stefano è stato strapazzato, però vedete che San Paolo è stato convertito. Pertanto, quando c'è da patire, non dobbiamo dire: ma perché? Ma cosa ho fatto io di male? Ma insomma, c'è tanta gente peggio di me, perché proprio a me doveva capitare? Ma che razza di discorsi fai? Ma non vorrei mica giudicare Dio. Tu devi dire: io sono così piccolo che non capisco niente, però Signore mi fido di te perché so che mi ami. Pensa un po' come si fa presto a risolvere il problema. Allora, in quei giorni quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro, ad Antiochia e non proclamavano la parola a nessuno fuori dei giudei. Per cui, vedete, il martirio di Stefano, diciamo, è scoppiata una persecuzione a causa di Stefano, ma questi Stefani che procurano le persecuzioni, è incredibile, non sono specializzati nel far scoppiare le persecuzioni. E vabbè, erano, cioè, se non scoppiava questa persecuzione, sarebbero stati tutti quanti a Gerusalemme, no? Invece è scoppiata e hanno cominciato, cioè il Signore li ha, che fate qua? Andate in tutto il mondo, predicate, ecco, e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, uno di solito sta volentieri a casa sua, invece questi poveretti hanno dovuto fare, non andavano mica in aereo, sapete, non avevano neanche la macchina, dovevano camminare, cioè quando tu dovevi fare questi viaggi, cari miei, noi non avremmo neanche il coraggio di iniziare quei viaggi. Per cui sono andati di qua e di là e sono a portare, questi vermi, cioè queste larve sono diventate farfalle, e le farfalle hanno cominciato, sono state allontanate da dove sono nate, e andare a portare la lieta novella in altre nazioni, ad altri popoli. Pertanto, però, predicavano solo ai giudei, ma il Signore dice: io sono creatore di tutti e voglio tutti salvi, e voi dovete portare la lieta novella e dovete battezzare. Pertanto, avete ricevuto gratuitamente e gratuitamente dovete dare. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Ora, siccome non riuscivano più a trattenere questa gioia di aver conosciuto il Signore, di gustare le opere di Dio, non riuscivano a trattenere dentro di sé questo entusiasmo, questa gioia, e allora hanno cominciato a parlare anche a quelli che di solito non gli si parlava, e anche ai greci. E la gente si convertì perché lo Spirito Santo era con loro. Ecco, ma vedete, I santi dicono così, che tu ai fratelli puoi dare solo quello che trabocca dal tuo cuore. E questi qui erano cuori traboccanti, vedete che non riuscivano mica a trattenere questo dono dentro di loro, avevano bisogno di, traboccando, avevano bisogno di donarlo ai fratelli. E anche noi, se siamo pigri, se siamo tiepidi, non diamo un bel niente, bisogna anche dare il buon esempio. Pertanto vedete l'importanza di essere pieni di Dio, era pieno di Spirito Santo, per cui traboccava e lo donava agli altri. Quando noi non trabocchiamo, vuol dire che manca troppa vita vissuta in modo santo. E dice, e la mano del Signore era con loro. Questa notizia giunse agli orecchi della chiesa di Gerusalemme. Pensate, non avevano neanche internet, non avevano neanche la radio, ma questa notizia giunse agli orecchi della chiesa di Gerusalemme. Ma vedete, incredibile, sono chilometri, sempre a piedi. E mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e si sarà anche commosso, perché dice, guarda quanto è grande il Signore, quanto amore il Signore ama, vedi, ha fatto del bene anche a questa gente qua. Signore, ti rendo grazie. Si rallegrò, ma non è che si rallegrò soltanto, perché in cuor suo era anche sicuramente commosso nel vedere le opere di Dio. Ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era, e pieno di Spirito Santo e di fede. Vedete che era pieno di Spirito Santo e di fede, ma era uomo virtuoso. Se non sei virtuoso, non sei pieno di Spirito Santo e di fede, e allora sei un rimorchio, non sei una motrice che porta, che attira, che trasporta le persone, ma sei un rimorchio che la Chiesa deve fare tanta fatica a trascinarti, perché tu tiri anche i freni spesso. Allora, Barnaba poi partì alla volta di Tarso, è proprio andato a finire a casa di Paolo praticamente, no? Ed è andato a cercare Saulo di Tarso, Paolo di Tarso, è andato in cerca di Saulo, lo trovò e non aveva il tom-tom, però, e non avevano il cellulare per dire, senti, ma dov'è che sei? Non c'erano i mezzi per, sì, era tutto domande, vai di qua, vai di là, avete visto Paolo, avete visto finché arrivavi, per cui era un sacrificio, sapete. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia, per cui Barnaba lo condusse ad Antiochia, condusse Paolo ad Antiochia. E Paolo era ancora, doveva ancora diventare quello che era, per cui Barnaba era partito prima di lui, cioè aveva più esperienza. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Un anno intero, non avevano mica fretta, avete visto, un anno intero in una città a far che cosa? A predicare, a battezzare, a istruire. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Cristiani tutti d'un pezzo però, non un po' di cristiani, cioè di cristiani con poca fede. Quelli lì credevano veramente, erano veramente convertiti, qui è scritto convertiti. Bene, a questo punto io mi fermerei perché vorrei dare la parola ad Anna, dopo una breve pausa musicale, vero Anna? Facciamo una pausa musicale.
Sì,
è interessante che mentre tu parlavi, guardavo anche che oggi anche Santo Papa Leone IX. Qui questi, vedi, però era un leone che combatteva anche contro gli errori, e dice così, dunque, il buon Brunone, si vede che si chiamava Brunone, dopo alla fine leggerai, vero?
Il fioretto, sì, senz'altro, se lo riguarda, sì.
Oggi è Santa Emma, se c'è qualcuna che si chiama Emma, c'è una gemellina di una nostra amica ascoltatrice che si chiama Emma. Poi c'è un santo che non l'ho mai sentito, San Elfego, mamma mia. Poi c'è anche Sant'Espedito che non lo segnano, le suore non l'hanno messo, Sant'Espedito, che invece è tanto venerato nei popoli di lingua spagnola e portoghese. In Portogallo ho visto quante statue di Sant'Espedito, ed è il santo che ottiene le grazie rapidamente.
Il nome stesso è questo,
spedito.
Proprio.
Sì. Difatti viene rappresentato in questo modo. Ha in mano una croce dove è scritto oggi, e c'ha sotto il piede una cornacchia che dice domani, perché lui voleva farsi battezzare e il demonio lo tentava, ma no, oggi lo farai un altro giorno, e lui ha detto oggi, non domani, per cui è proprio il santo della velocità, ed è invocatissimo. Sono stato in Brasile dai nostri frati e suore, ecco, nelle chiese, mamma mia, non vi dico quanti santini, Sant'Espedito di qua, Sant'Espedito di là, però ho scoperto, per esempio, a Parigi, nella chiesa di Santa Maddalena, c'è una bella statua di Sant'Espedito, sempre col piede sulla testa, che schiaccia la cornacchia, in mano la croce, ma dovete sapere che sulla chiesa superiore a Monte Sant'Angelo, qui sotto c'è la grotta di San Michele, quando salite tutta la scalinata c'è una chiesa sopra, e in quella chiesa c'è una statua di Sant'Espedito.
È poco conosciuto comunque, non lo conosco per niente.
No, sapete perché faccio la pubblicità di Sant'Espedito? Perché io di secondo nome porto Espedito, e infatti sono sempre, diciamo che ho fatto lo spedizioniere anche nella mia vita, no? Veramente ho fatto anche lo spedizioniere, adesso invece faccio lo spedito perché continuo a girare.
Vedi com'è veramente indovinato, è stato profetico chi ha scelto questo, un profeta chi ha fatto questa scelta alla tua nascita, davvero.
È perché era quel giorno lì. Bene, allora aspettiamo la nostra bella pausa musicale, dopodiché proseguiamo con il Santo Vangelo, cioè Dio mi parla, ma tu pensa, dice, che Signore, tu ti degni di parlarmi e io sono distratto nell'ascoltarti? Chi è che ha mai fatto questo pensiero qua? Questo è un pensiero espedito, che arriva subito a segno. Ecco, tu ti degni di parlare, io mi rendo indegno perché addirittura manco ti ringrazio, non sto neanche attento. Cioè il significato, adesso per esempio Don Dolindo che spiega, che meraviglia, spiega tutto, ed è una grazia, ma se no, se tu non leggi quello che ha scritto Don Dolindo, per esempio uno va a messa, sente quello che sente, se sente, perché oggi tanti ci sentono anche poco, e comunque sono distratti, perché mi è capitato spesso: hai sentito il Vangelo d'oggi? Ah sì sì sì. Allora gli dico: ma che cosa ha detto il Vangelo di oggi fuori dalla chiesa? Allora cominciano: ma c'era Gesù, ma per forza che c'era Gesù, benedetto, no? C'era Gesù che diceva, no, dico, guarda, quelle parole lì le ha dette la settimana scorsa.
Che vergogna.
Perché quella di oggi era un'altra, era, ha detto così: ah sì 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 sì, è vero, è vero, è vero, è vero, scusa se mi sono dimenticato. E magari mentre facciamo questi discorsi suono il cellulare, è finito ogni discorso perché c'è il Vangelo secondo l'amico che chiama. Ma poi anche in chiesa, mai visto, una volta diceva: non si deve accendere, adesso vedi che suona e la gente scatta, no, scatta e scappa fuori dalla chiesa col cellulare che suona, cioè dico, ma almeno mettilo silenzioso, ma ti pare che mentre Gesù ti ha invitato in chiesa per parlarti, telefona qualcun altro e dice: senti signore, tu non sei così importante per me, perché adesso c'è uno che è più importante di te, devo rispondere a lui.
Che vergogna, veramente, che vergogna.
Ed è vero. Perché uno deve dire, vabbè, quando uscirò vedrò la chiamata e richiamo io, dico scusa, ero a messa. Ed è anche buon esempio, perché se dice, esce di chiesa e dice, sai, ero a messa, e adesso cosa fai? Per fare la messa sei uscito per ascoltare me.
Esempio, vedi.
Ma non ci si pensa, no, ormai, ma lo fanno tutti, per cui se tutti sono stolti, noi dobbiamo essere alla moda, tutti stolti. Beh, allora, sì. Scusa perché...
No, hai ragione.
No, ma... beh, oggi è Santo Spedito, per cui va bene.
Cantarle. Senza perdere tempo, ma è vero, sono cose che si ripetono in ogni momento e c'è addirittura chi dal banco risponde ad alta voce, è successo
questa mattina.
Per cui veramente c'è da vergognarsi.
No, ma quelle che poi corrono col cellulare che suona e non rispondono perché sono in chiesa, no? Però intanto quello suona, no? Tutta la gente che si gira perché vedono sta qua, col cellulare in mano, che corre come una matta, no? Col cellulare che suona, si spostano e distrae tutti quanti perché devono guardare la podista
la sua esibizione
di corsa, a vedere che scatto, eh? Magari entrate in chiesa zoppicando, no? Ma uscire è andata di corsa proprio come un... vabbè, scusa, sono divagazioni queste cose.
No, vabbè, servono.
Insomma, bisogna anche rendere ridicola la nostra serietà.
Ma io lo lascio a casa proprio di proposito perché non ho motivo di preoccuparmi. Sì. Quando torno trovo tutto, trovo ancora tutto, le chiamate, i messaggi, le ritrovo. Mm-hmm.
Trovi tutto?
Tutto trovi, sì.
Pensa quando non c'erano queste cose qua, come si stava in pace.
Ma si stava meglio, veramente.
Bene.
Pazienza, va bene. A tra poco allora, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra conversazione, cioè anche il nostro ascolto, veramente l'ascolto alla parola di Dio, con la spiegazione di una creatura santa, veramente piena di Spirito Santo, con il cuore traboccante d'amore, che trasmette questo amore anche a chi legge e medita, è una grazia grande.
È quasi sia palpabile, benedetto,
sì. Sia benedetto il nome del Signore, vero, che ha fatto grandi cose e ci ha donato questi santi. Ringraziare, la gratitudine, oggi non è più di moda ringraziare. Bene, Anna, allora dal Vangelo.
Sì, i giudei domandano a Gesù, sei il Cristo? Non per ricercare la verità, ma per trovare motivi di condanna contro di lui. Egli però, conoscendo bene i cuori dei suoi interlocutori, sa bene che costoro non fanno parte delle sue pecorelle, ossia di quanti sono disposti ad ascoltarne la voce e a seguirlo. Facciamo in modo di essere nel numero delle sue pecore, ascoltando la sua voce, ossia osservando i suoi comandamenti. Allora troveremo conforto in questa rassicurante verità. Nessuno potrà strapparci dalla sua mano. Dal Vangelo secondo San Giovanni. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete, perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
E quando noi facciamo la comunione dovremmo essere una cosa sola con Lui e vivere Cristo. San Paolo dice: «Per me vivere è Cristo». Comunque non voglio interrompere la bellissima e ben nutrita meditazione di Don Dolindo, per cui a te la parola.
Grazie, allora, San Giovanni, capitolo decimo, sono a pagina 1886, il buon pastore e il mercenario. Il Messia era stato caratterizzato dai profeti come il pastore del suo popolo, ed Israele era stato chiamato gregge del Signore. Gesù Cristo affermò solennemente che questi vaticini si erano avverati in lui, proclamandosi pastore, anzi buon pastore, non solo del popolo ebreo, ma di tutti gli altri che gli avrebbe uniti al primo suo gregge, formandone un solo ovile sotto un solo pastore. Dal modo come egli parlò traspare tutta la sua tenerezza verso le anime, e dal contrapposto che fece tra il buon pastore e il mercenario tutto il dolore che provava non solo per i falsi pastori del popolo ebreo, ma per i pastori falsi e mercenari di tutti i secoli. «Io sono il buon pastore», esclamò. Era venuto per dare la vita e per darla abbondantemente, e la dava alle sue pecorelle, non solo pascolandole, ma immolandosi per loro. Perciò soggiunse: «Il buon pastore dà la vita per le sue pecorelle», e secondo l'espressione del testo greco dà la vita in prezzo di redenzione. Egli era l'unico pastore che pascolando si offriva e salvando dalla morte le sue pecorelle si immolava per esse. Nell'Eucaristia donò se stesso offrendosi al Padre ed immolandosi incruentemente, e sulla croce si immolò cruentemente per confermare e rendere vivo questo grande pensiero. Gesù Cristo ritornò alla similitudine dell'ovile e delle pecorelle e disse: il buon pastore dà la vita per le sue pecorelle, il mercenario invece è chi non è pastore e al quale non appartengono le pecorelle. Quando vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. Il lupo rapisce e disperde le pecorelle. Il mercenario poi scappa, perché è mercenario e non gli importa delle pecore. I pastori di pecore menano una vita solitaria nei campi e l'unica loro compagnia sono quei placidi animali che conducono al pascolo. Essi li amano come loro proprietà e quasi come parte della loro vita. La docilità che esse hanno ad ogni loro cenno ispira ad essi una grande tenerezza, e la loro debolezza di fronte ai pericoli li rende solleciti nel difenderle. Un gregge è come una famiglia di cui il pastore si sente il capo, e perché le pecorelle lo riconoscono e ne ascoltano la voce, egli se ne sente quasi padre e non esita ad affrontare dei gravi pericoli per difenderle, soprattutto contro le insidie dei lupi. Nelle solenni solitudini dei campi non c'è forse una scena più soave e commovente come quella di un gregge che pascola e del pastore che lo vigila. Raccolte a gruppi, brucano le erbe, corrono di qua e di là, si riposano, e il loro belare è come un'armonia serena che si disperde lontano nelle ampie solitudini verdi e tranquille. Gesù Cristo non poteva scegliere una similitudine più bella per significare l'unione delle anime a Lui e la sua infinita tenerezza nel pascolarle. L'arte ha raccolto in mille modi questa soave parabola e ne ha formato innumerevoli quadri, dai quali traspare sempre la tranquilla pace delle anime che sono condotte ai pascoli da Gesù e il suo infinito amore nel pascolarle. Egli è il buon pastore, e le anime, per essere guidate da Lui, debbono essere docili, semplici, silenziose ed affettuose come pecorelle. Egli le ama, le guida, le difende, le nutre e dà la vita per loro, vittima perenne di redenzione e di amore sugli altari. È questa la sua sublime regalità, tanto diversa da quella dei reggitori di popoli, solleciti della loro gloria e del loro tornaconto. È questa la sua amorosa paternità per le anime, tanto diversa da quella di coloro che la reggono come mercenari e che al primo pericolo che le minaccia fuggono e le lasciano in balia di quelli che le uccidono. Un pastore mercenario non ama le pecorelle, ma la paga che guadagna per il servizio che presta. Il gregge, anzi, gli è di fastidio, perché rappresenta il peso della sua giornata, e quando si trova di fronte ai lupi che lo assalgono, fugge per mettersi in salvo, non avendo nessun interesse a salvare le pecorelle. Tali erano i pastori di Israele e tali sono i pastori degeneri che riguardano il ministero come un'occupazione qualunque e una fonte di guadagno. Non parliamo poi dei cosiddetti protestanti e di quelli di altre sette, i quali non solo sono mercenari pagati per strappare le anime alla Chiesa, ma sono falsi pastori, ladri ed assassini, che non entrano nell'ovile per la porta, non hanno alcun mandato di reggere le anime e rappresentano essi medesimi, i lupi rapaci che le uccidono e le disperdono. Dopo aver detto che egli è il buon pastore perché dà la vita per le pecorelle, Gesù Cristo soggiunge che egli ha tanta premura per le sue pecorelle, che le conosce ad una, si comunica loro ed esse lo conoscono, come il padre, conoscendo se stesso, genera il figlio e gli comunica la vita infinita, e come il figlio conosce il padre, dandogli una lode infinita. Così Gesù Cristo conosce le sue pecorelle, vivificandole ad una, come se fosse tutto e solo per ciascuna, e dà la vita per loro, ad una, di modo che ogni sua pecorella ottiene in pieno il frutto e i benefici della redenzione. Le pecorelle poi, vivificate da lui, lo amano, perché lo conoscono e lo glorificano. C'è dunque, tra Gesù buon pastore e le sue pecorelle, un'unione di amore, che Gesù stesso paragona all'unione del Padre con lui, Verbo eterno. Egli dona loro la vita ed esse lo glorificano e lo amano. Egli le cura singolarmente ad una ed esse lo amano di amore singolare. Gesù parlava agli ebrei ed essi avrebbero potuto capire che essi solo erano i privilegiati, eletti per essere il suo vile e per averlo come pastore. Egli invece doveva chiamare al suo cuore tutte le genti della terra. E perciò soggiunse: ho altre pecorelle che non sono di questo vile, anche quelle bisogna che io conduca, ed ascolteranno la mia voce, e si farà un solo vile ed un solo pastore. Egli chiamò i pagani alla fede, e alla fine dei tempi chiamerà la Chiesa gli ebrei dispersi, formando così di tutte le nazioni un solo ovile sotto un solo pastore. Dopo un periodo di apostasia generale, Gesù, con l'effusione di grazie novelle, chiamerà tutti i popoli al suo cuore, ed Israele finalmente conoscerà la sua voce, lo crederà come Messia e Redentore, e si unirà alla Chiesa cattolica, e si formerà così un solo ovile di tutte le genti, in una grande glorificazione di Dio su tutti i cuori. Questa glorificazione sarà frutto del sacrificio della croce e del rinnovarsi di questo sacrificio nell'Eucaristia. E il sacrificio si realizzerà perché Gesù si offrirà completamente alla divina volontà, dando la vita sulla croce, ripigliandola nella risurrezione e rinnovandone poi l'offerta sugli altari. Per questo Gesù soggiunse: il Padre mi ama, perché io do la vita per ripigliarla nuovamente. Nessuno me la toglie, ma io la do da me stesso e do il potere di darla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comandamento ho avuto dal Padre mio. Ai pastori di Israele, che lo perseguitavano in nome della loro autorità, Gesù dunque annunzierà che egli solo era il buon pastore e che la loro autorità era tramontata. Ad essi che avevano congiurato di ucciderlo, dichiarò che sarebbe morto solo per propria elezione e che questo era conforme al piano della divina volontà. Scusate, Gesù camminava della divina volontà. Un attimo, abbiate pazienza, che ho perso la pagina. Per questo era conforme al piano della sua divina volontà. Annunziò la costituzione del nuovo suo vile, formato dalle genti di tutta la terra, ed abbatté così per sempre le barriere che avevano separato Israele dagli altri popoli. Egli, prendendo la croce, avrebbe preso in mano lo scettro della sua regalità ed il vincastro del suo pastorale ministero di amore, portando al pascolo le sue pecorelle. Se il Sinedrio avesse avuto un minimo di buona fede, avrebbe dovuto riconoscere in Gesù il Messia. Invece volgeva tutto il male e cercava solo l'opportunità per catturarlo ed ucciderlo. Praticamente si comportava da pastore falso e mercenario, giustificando le parole di Gesù e, lungi dal raccogliere le pecorelle del suo vile, cercava di disperderle ed ucciderle. Gesù camminava sotto il portico di Salomone. Questo portico, risparmiato dai Caldei nella distruzione di Gerusalemme, sorgeva al lato orientale dell'atrio dei pagani, e Gesù vi passeggiava, pregando, con lo sguardo al Padre, in un atteggiamento pensoso e raccolto che dovette impressionare i giudei, divisi com'erano da una doppia tendenza e incerti sul modo come dovevano riguardare Gesù. Si affollarono perciò intorno a lui e gli domandarono: «Fino a quando terrai sospesa l'anima nostra? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Probabilmente non gli fecero questa domanda insidiosamente per avere occasione di condannarlo, perché non gli chiesero se fosse il Figlio di Dio, ma se fosse il Cristo. Essi però non si accorgevano di non avere l'anima disposta a sentire la verità. Anzi, molti di loro avrebbero inconsciamente desiderato che gli avesse risposto come il Battista: «Non sono io il Cristo». C'è a volte nelle domande che si fanno una strana psicologia. Si interroga con la risposta già formulata. Si chiede più per sentir confermato quello che si pensa che per essere veramente consigliati. Si è certi che non ci si può rispondere diversamente. Gesù Cristo, che conosceva bene il cuore dei suoi interlocutori, rispose: «Ve lo dico, e voi non credete. Ve lo dico con le parole, ve lo dico anche con le opere, poiché le opere che compio nel nome del Padre mio, queste mi rendono testimonianza. Sapete dunque già quale risposta io posso dare alla vostra domanda, ma voi non la intendete, perché non siete delle mie pecorelle. Le mie pecorelle ascoltano la mia voce. Io le conosco, ed esse mi vengono appresso, ed io do loro la vita eterna, e non periranno in eterno, e nessuno me le strapperà di mano». Gesù Cristo non voleva dire che essi erano impossibilitati a credere, quasi per un destino ineluttabile, ma che, non essendo sue pecorelle, cioè non seguendolo con amore, col desiderio di essere guidati, illuminati e pascolati da lui, non intendevano le sue parole e non davano peso o significato ai suoi miracoli. Egli li aveva chiamati, li voleva come sue pecorelle, ardeva dal desiderio di averli, ma essi si rifiutavano di seguirlo e quindi rendevano impossibile in loro la penetrazione e la luce della verità. Se l'avessero seguito come sue pecorelle, avrebbero capito le sue parole e inteso il significato dei suoi miracoli, sarebbero stati in comunione con lui ed avrebbero avuto la bella speranza dell'eterna salvezza. Gli scribi e farisei cercavano in realtà non di sapere la verità, ma di strappargli le anime, mettendole in imbarazzo e presumendo di disingannarle poi con le stesse sue parole. Perciò Gesù, in un impeto di amore, quasi serrandosi al cuore le sue pecorelle fedeli, disse: «Nessuno me le strapperà di mano. Quando esse vengono a me, io le nutro e le sostento con la grazia che il Padre mio mi ha data. E questa incomparabile ricchezza sorpassa ogni cosa, è superiore a qualunque insidia e a qualunque forza umana o diabolica. Nessuno potrà rapire le anime dalle mani del Padre mio e dalle mie mani, poiché io e il Padre siamo una sola cosa. Dicendo questo, il Redentore rispose anche alla domanda che gli era stata fatta. Egli non solo era il Cristo che veniva a salvare le anime, ma era il Figlio di Dio, una cosa col Padre, consustanziale a Lui e veramente distinto da Lui. Io e il Padre siamo una cosa sola. Amen.
Pensavo, ovviamente, leggevi, Anna, cioè, ma cioè, quando Dio parla di queste cose, una volta forse non le capivo così bene, ma diciamo la grazia di Dio talvolta ti fa intendere, ma non dipende mica da te, dipende se il Signore te lo vuole rivelare, no? Ma dico, guarda un po', ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza a me, per cui quello che compio è tutto scritto, perché voi lo sapete bene, tutti i profeti hanno parlato di me, io sto facendo quello che i profeti hanno detto di me, ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. C'è da tremare e dire, Signore mio, io rischio, se non credo a quello che tu dici, perché in pratica questi poveracci non credevano a lui. A noi diciamo che sono poveracci loro, ma perché tu credi, non dico tu Anna, dico tu fratello, io, crediamo, se credessimo faremmo quello che il Signore ci dice e non lo facciamo perché evidentemente ci manca la fede, ne abbiamo poca. Per cui prendiamo la sua parola come una parola, ma non come un comando, un invito a incarnare ciò che lui dice, per cui, ma voi non credete. Io, a dire io credo, sai, il Signore scuote la testa perché dice, a me non risulta che credi più di tanto, credi troppo poco e addirittura ti accontenti della fede che hai e non mi chiedi, Signore, aumenta la mia fede perché ne ho troppo poca. No, no, stabilmente mi sono fermato qua e tiepido, ecco, do fastidio proprio anche ai suoi occhi, perché dice, guarda, ogni giorno gli do tutto me stesso, ma in cambio ricevo poco e talvolta non ricevo nulla, indifferenze, ingratitudini, eccetera, eccetera. Ma voi non fate parte delle mie pecore, che le pecore sue sono quelle che credono, ma quelle che non credono non sono le sue pecore, perché dice, le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono, per cui ci conosciamo, cioè il cristiano conosce Gesù, ma dico, ma tu lo conosci Gesù? Cioè, in pratica conoscere significa più che dire so che Gesù è Cristo, conoscere vuol dire fare esperienza di Cristo, lo conosco perché faccio esperienza di Lui, lo conosco, e più lo conosco più lo amo, perché è irresistibile, è impossibile resistergli a Gesù. Più lo conosci e vedi, ti è dato di comprendere, e dici, ma Signore, devo dire insieme a Sant'Agostino, troppo tardi ti ho amato, quanto tempo ho perso, quante sciocchezze ho seguito, ho scoperto te, oh Signore, e mi viene da piangere al pensiero che ti amo adesso, ma avrei potuto amarti prima se non avessi perso tempo, se avessi fatto di tutto per conoscerti, fare l'esperienza della pecora che conosce. Dice, le mie pecore ascoltano la mia voce, ascoltano la voce, ascoltano quello che dice e fanno quello che dicono, perché se le pecore ascoltassero la voce sua e andassero per i fatti loro, vuol dire o che sono pecore disobbedienti oppure sono pecore sorde. E invece le pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, ed esse mi seguono. Chi vuol seguire me rinneghi se stesso, e io porto le mie pecore nei pascoli eterni, in paradiso. Però devono seguirmi, devono ascoltare la mia voce. Ma scusate, ma chi è che va a confessare e dire, padre, io veramente la voce del Signore, no, io sento dire delle cose, ma non è che lo ascolto, perché se lo ascoltassi, la prova che lo sto ascoltando è che lo sto seguendo. Ma siccome non lo seguo, vuol dire che non lo ascolto. Qui sono una pecora selvatica, sono una capra, a dir la verità. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Ora, io do la mia vita eterna. La pecora che lo segue lo conosce Gesù. Poi quando dice queste cose qua, io do la mia vita, cioè il pastore che dà la sua vita per le pecore. E qui ci troviamo in situazione che talvolta le pecore devono richiamare il pastore. Capita, non è mica la prima volta. Qui le pecore belano e dicono, ma dov'è il nostro pastore? Dov'è finito? Devono andare a toglierlo dalle spine, dai rovi. Mamma mia, che storie incredibili. Io do la vita eterna e non andranno perdute in eterno, nessuno me le saprà di mano. Ecco, pensa all'amore, nessuno me le saprà. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strappare dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. E tu fai la comunione e dovresti essere una cosa sola con Gesù. Ma sei una cosa sola con Gesù? No. Perché se fosse una cosa sola con Gesù, vuol dire che i due diventano una cosa sola, e poiché il ubi maior minor cessat, vero? Succede che io piccolino, unendomi al Signore, io seguo Lui, cioè sono una cosa solo con Lui, dove va Lui vado anch'io. Io e il Padre siamo una cosa sola e io e Gesù siamo in due, non siamo una cosa sola, e Gesù vuole che siamo una cosa sola, anzi ci dice siate una cosa sola come io e il Padre siamo una cosa sola, vuole che stiamo uniti, e invece vedete di tutto succede e abbiamo cristiani separati, cristiani di ogni sorta, cristiani che credono di avere lo Spirito Santo, seguendo, cioè combattendo la verità, che vedete, come se fossimo umili, il nemico avrebbe poco da fare con noi, perché lui ha tutto quello che abbiamo noi, ma gli manca l'umiltà. Se noi non abbiamo l'umiltà, gli assomigliamo perché abbiamo tutto meno l'umiltà. Il nemico ha paura degli umili perché l'umile ha un'arma che non è in possesso del maligno. Teme gli umili. Bene, Anna, c'è un bel fioretto.
Sì, eh? Lo zelo per le anime, sì. Nel 1026... Malgrado la sua giovane età, il buon Brunone, futuro Papa Leone IX, fu eletto vescovo al posto del defunto Ermanno. Con uno zelo instancabile, per 22 anni egli si spese per portare avanti la riforma ecclesiastica, cercando di vincere il male con il bene. Visitò di frequente le parrocchie, convocò sinodi per promuovere gli studi e l'osservanza dei canoni e ristabilì la disciplina regolare nei grandi conventi della sua vasta diocesi, convinto che non sarebbe stato possibile togliere gli abusi dalla Chiesa senza l'aiuto di ferventi religiosi. Ogni mattina fu visto durante la carestia prodotta dalla guerra tra Eudes e Corrado, servire una folla di poveri e lavare loro i piedi. Nutriva una venerazione particolare per San Pietro. Tutti gli anni faceva un pellegrinaggio a Roma per trarre dal sepolcro dell'Apostolo il coraggio necessario per sostenere il buon combattimento. Il dotto, energico, potente e pio Brunone, consigliato forse dal monaco Ildebrando, futuro Gregorio VII, dichiarò che non avrebbe ritenuta valida la sua elezione di Papa se non avesse avuto l'unanime consenso del clero e del popolo di Roma, secondo gli antichi canoni. I romani, quando nel febbraio dell'anno successivo lo videro comparire in abito da pellegrino, a piedi scalzi e in preghiera, lo accolsero stupiti come l'inviato di Dio e lo condussero processionalmente in San Pietro e lo acclamarono Signore Apostolico. Bello.
Bello, bello, bello. Sì, bello. Sì. Ebbene, allora rendiamo grazie a Dio, facciamo tesoro di tutto quello che abbiamo ascoltato e il tesoro si mette in pratica. Allora bisogna dire, Signore, io sono così piccolo e sono così povero. Tu mi hai detto cose, parole di vita eterna. Questo piccolino che sono io, vero che zoppico nel mio camminare, tu hai guarito gli storpi, Signore, lo sono anch'io in verità. Per seguirti dovrei avere le gambe che funzionano, le gambe della fede, anzi dovrei avere le ali della fede per seguirti. E fammi la grazia di aumentarmi la fede, Signore, perché vedere tanto ben di Dio, ascoltare tanto ben di Dio e non poterla mettere in pratica è il dolore più grande che provo. Ah, noi spesso soffriamo per motivi diversi, non perché non riusciamo a seguire Gesù Cristo, anzi perché neanche ci impegniamo di farlo. Pertanto bisogna pregare umilmente e dire Signore mio e Dio mio, abbi compassione di me, m'hai creato, sei morto per me e io spreco tanti doni, io voglio venire in paradiso, aiutami, mi manca tutto Signore. Alle nozze di Cana mancava il vino, ma la Madonna quando parla di me dice poverino quello lì, gli manca tutto, mica solo il vino, gli manca tutto. E allora ho diritto di precedenza perché gli altri manca qualcosa, a me manca tutto. Pertanto codice rosso, cioè io devo entrare per primo in sala operatoria perché sono il più malato di tutti. E invece se tu dici no, no, io sono una buona fede, io ho tanta fede, io faccio io. Allora il Signore ti metterà in un cantone che fai la muffa. Bene, santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.